senza rivelarci qualcosa, senza farci sapere qualche cosa, per rapporto al suo piano, per rapporto al suo volere, per rapporto al suo disegno. E quindi anche oggi possiamo ascoltare quello che lui ha da dirci, leggendo da prima due versetti, proprio due di numero, due. Due versetti che troviamo riportati naturalmente nel libro dei libri, nella parola di Dio, e i versetti che ci interessano sono il versetto 2 di Proverbi 16 e il versetto 2 di Proverbi 21, quindi Proverbi 16 e Proverbi 21, e vi do naturalmente il tempo di trovarli. 3, 2, 1, trovati? Ok. Allora, il versetto 2 di Proverbi 16 dice: tutte le vie dell'uomo a lui sembrano pure, ma il Signore pesa gli spiriti. Puoi abbassarmi un pochino perché mi sento tutto? Grazie, scusami Gioele. Ma il Signore pesa gli spiriti. Andiamo avanti di 5 proverbi, andiamo al 21, dove troviamo una cosa totalmente diversa. Non è vero? Tutte le vie dell'uomo gli sembrano rette, simile, ma il Signore pesa i cuori. Quindi, in buona sostanza, ciò che la parola di Dio ci ricorda oggi è che il Signore pesa. Pesa i cuori, pesa gli spiriti. Amen? Prima considerazione. Che succede? Prima considerazione, per quanto noi uomini, e lo dobbiamo riconoscere, dobbiamo essere onesti con noi stessi. Vogliamo fare questo esercizio questa mattina di essere onesti con noi stessi? Ok. Per quanto noi uomini in generale si sia molto molto abili nel giustificare certi nostri comportamenti, vero o non vero, oso dire tanti nostri comportamenti. Per quanto questo sia abbastanza vero, per quanto tutti noi siamo capaci, molto bravini, nel giustificare determinati nostri comportamenti, il Signore non si fa incantare. Il Signore pesa gli spiriti, il Signore pesa i cuori. Lui è in grado di farlo. Allora, possiamo immaginarci qui davanti un'ipotetica bilancia. E poniamo che su questa bilancia ci si possa salire e risulti, lancetta, il peso del nostro cuore, il peso del nostro spirito, il peso del nostro uomo interiore. Ok? Allora, ipotizziamo caso numero uno, il caso in cui la lancetta proprio non si muove. Zero. Non si muove proprio. E quando la lancetta non si muove, siamo in presenza chiaramente o di uomini malvagi o comunque di uomini che magari non sono malvagi, ma che non sono credenti, che non sono salvati, oppure siamo in presenza, lo so, lo dico spesso, ma proprio perché ci tengo a tutti voi lo devo dire, oppure siamo in presenza di finti credenti, di frequentatori di culti. Allora, wow, ferma lì, niente. Poi potrebbe succedere invece, Signore pesa, pesa noi, e poi potrebbe succedere invece che la lancetta si muova un po', diciamo chili per dire qualcosa, ma che si muova un po'. Allora, in questo caso, se la lancetta si muove, è un buon segno, vuol dire che siamo in presenza di... quanto, ma comunque si muove, siamo in presenza quindi di credenti, siamo in presenza di uomini e donne salvati, quindi persone nate di nuovo per grazia. Ora però, magari la lancetta sì si muove, ma non è che si muova chissà quanto, alcuni chili mettiamo, E questo è indice di che cosa? È indice probabilmente di credenti che si sono salvati, che si sono nati di nuovo, ma che si sono un po' spiaggiati, come sapete i cetacei quando si sbiaggiano, no? Si spiaggiano, si arenano e non si muovono più. E questo può succedere, che alcuni di noi si spiaggino per varie situazioni, per circostanze della vita. E infine potremmo trovare il caso di credenti, fratelli e sorelle, che saltando sulla bilancia, e in questo caso siamo in presenza di uomini e donne imperfetti, perché siamo tutti imperfetti, ma naturalmente volenterosi, naturalmente zelanti, determinati a voler servire il Signore con grande zelo e con grande entusiasmo. Stiamo parlando di noi, no? Di tutti noi. Ora, che cosa dà un minimo di peso ai nostri cuori, ai nostri spiriti? Lo sappiamo. La presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, la salvezza, la nuova nascita, la scelta di fare nostro, dopo naturalmente averlo compreso, il sacrificio di Gesù sulla croce. Quindi la salvezza fa sì che la bilancia un po' si muova. Ma che cosa fa sì che poi la lancetta continui a muoversi? Che la bilancia indichi un peso sempre maggiore? È l'unico caso in cui aumentare di peso è consentito. Anzi, è un onore. È un privilegio agli occhi di Dio. Allora, è l'interazione con il Maestro che fa sì che noi possiamo aumentare di peso. È il fatto di camminare nello Spirito, naturalmente in modo il più conforme possibile a quello che dice la parola di Dio, che fa sì che noi possiamo crescere di peso. E oggi io voglio fare questo. Io voglio incoraggiare voi tutti e incoraggiare me stesso. Voglio incoraggiarvi a darci da fare, perché indipendentemente dai nostri problemi, e so che tutti quanti abbiamo dei problemi, indipendentemente dalle nostre delusioni, e so che noi tutti abbiamo sperimentato vari tipi di delusioni, indipendentemente da tutte queste cose, la nostra vita non sia fine a se stessa, che la nostra vita sia messa a sua disposizione per i suoi scopi, per i suoi disegni, per la sua volontà. Perché tutti quanti noi abbiamo un grande privilegio, essere figli e figlie di Dio. E in questo ruolo abbiamo l'altro privilegio di poter rappresentare sulla terra il Re dei Re, il Signore dei Signori, l'Altissimo. Noi siamo i Suoi rappresentanti, noi siamo i Suoi ambasciatori. Ed è per questo che il Signore vuole incoraggiarci a realizzare nuovamente, a ricordare noi stessi chi siamo in Cristo. Siamo d'accordo? Quindi questo è l'obiettivo. E Dio ci ha posto su questa terra, Dio ci ha posto in queste zone, su questo meraviglioso pianeta, per un proposito ben preciso, per un piano ben preciso. E quindi, per riassumere, è tempo di aumentare di peso. È tempo di ingrassare. Ingrassare a dismisura, spiritualmente parlando, attenzione. È tempo anche di smettere di autogiustificarci, smettere di razionalizzare. È tempo di smettere di giustificare i nostri pensieri, giustificare le nostre parole, giustificare le nostre azioni. Quante volte, pensiamo alla nostra giornata tipo, alla nostra settimana tipo, alla nostra vita tipo, quante volte noi ci diciamo, o diciamo a qualcuno, io agisco in questo modo perché? E poi, lista infinita di scuse, ragionamenti più o meno logici. Oppure io non faccio questo pur sapendo che andrebbe fatto perché? Elenco. Io non faccio ciò che dovrei, so che dovrei, ma non lo faccio Perché? Io fumo? No, io. Io fumo? Perché? Perché durante l'adolescenza fumavano tutti i miei amici, tutte le mie amiche, e sarei rimasto da Mosca Bianca, e quindi non potevo dire di no, e lì ho cominciato. Poi ha cominciato a piacermi, poi è difficile smettere, e poi mi aiuta a gestire i momenti di stress, una sigaretta mi aiuta. Io fumo perché? Io bevo? Perché? Questa vita è difficile. Cioè io lavoro tutto il giorno, mi do da fare, cerco di portare a casa i soldi necessari per mantenere la mia famiglia, faccio tutte le cose bene. E se ogni tanto alzo un pochino il gomito, cosa sarà mai? Io bevo perché? Io mangio più del normale perché? E allora anche qua, aiutatemi, non so, uno mangia più del normale perché? Nervoso? Nervoso, già, sono nervoso. Invece di mangiarmi le unghie, mi mangio una salsiccia. Sono goloso. Un dolcino. E vai per il dolcino. Va bene, grazie per l'aiuto e il contributo. Quindi noi siamo abilissimi nel trovare delle giustificazioni. Guardo film che non dovrei guardare. Perché? Frequento locali che non dovrei frequentare. Perché? Mi arrabbio facilmente? Sono facilmente irritabile? Perché? L'inferno sono gli altri. Come diceva un famoso scrittore non credente. Cosa che è in totale contrasto con quello che dice la parola di Dio, però so che intanto che ci avete pensato vi siete detti, è un pochino vero. Mi lamento spesso perché ho a che fare con una manica di incapaci e quindi troviamo delle giustificazioni. Passo diverso tempo sul computer a consultare i social, a chattare. Perché? Ho bisogno di rimanere in contatto con il mondo. Non partecipo propriamente a tutti i culti? Dito nella piaga. Perché? Sono un uomo impegnato, sono una donna impegnata, ho un sacco di cose da fare. Sono iperattivo? Perché? Ci sono appunto tante cose da fare nella vita e io non posso fermarmi. All'estremo opposto, sono tipo un bradipo, me la piglio comoda, perché? E goditi la vita. D'altronde noi possiamo tentare di convincere noi stessi o di convincere gli altri, ma Dio non lo incantiamo. Lui non si fa incantare. Lui per noi ha un consiglio chiaro, semplice, lineare, vincente. Proverbi 16, versetto 20, sempre Proverbi 16, versetto 20, dice: chi presta attenzione alla parola se ne troverà bene, e beato colui che confida nel Signore. Chi presta attenzione alla parola se ne troverà bene e riuscirà poi, grazie al fatto che presta attenzione alla parola, a confidare nel Signore. Siamo d'accordo? Ora, questo passaggio che cosa include quindi? Due concetti. Il primo è l'ascolto, che dovrebbe essere un ascolto attento, che dovrebbe essere un ascolto frequente della parola, che dovrebbe essere un ascolto umile e che dovrebbe essere anche un ascolto ubbidiente, perché uno dice, ti sei specchiato nella parola, hai visto e non hai fatto nulla, quindi ubbidiente. E poi l'altro concetto è quello appunto della fede, della fiducia nel Signore. Quindi è tempo di ingrassare, è tempo di far muovere la lancetta, è tempo di appassionarci nuovamente, amen. È tempo di provare riconoscenza per il fatto di essere appunto suoi figli e suoi rappresentanti, i suoi ambasciatori sulla terra. Ora, oggi, allo scopo di comprendere meglio quanto il Signore continua ad osservarci, il Grande Fratello esiste presso Dio, non sfugge niente. Allora, per comprendere meglio quanto il Signore ci osservi del continuo, per determinare il nostro peso spirituale e, laddove possibile, per accrescere il nostro peso spirituale, perché questo è il suo scopo, quello di vederci ingrassare spiritualmente, oggi voglio proporvi di esaminare insieme un racconto biblico davvero, davvero singolare, davvero particolare. Addirittura mi domando se alcuni si siano mai addentrati in questo racconto. Voglio credere che sia così, poi alla fine me lo dite. E stiamo parlando di un racconto che è riportato nel libro profetico di Daniele. Daniele era un giovane, poi invecchiato, perché è invecchiato anche lui, no? Ma era un giovane che, così come altri giovani della sua età, è stato deportato con altri israeliti in Babilonia nel 586 prima di Cristo, quando Giuda, a causa dei suoi peccati e quant'altro, il regno di Giuda, il regno del sud, è stato anche questo conquistato, e per 70 anni gli israeliti sono stati deportati a Babilonia. Poi sono rientrati, hanno ricostruito le mura, insomma, tutto quanto. Ma siamo in quel periodo lì, ok? Quindi 550 rotti anni prima di Cristo. Ora, Daniele ha avuto a che fare in Babilonia con un re del quale sicuramente avete sentito parlare, Nebuchadnezzar o Nabucodonosor, ok? Un re che io oso definire schizzato, svalvolato, totalmente pazzo, schizofrenico. Avete presente quei film dove parlano di quegli imperatori romani svalvolati? Ecco, questo re, Nabucodonosor, era assolutamente schizzato. Non so se vi ricordate del sogno che lui fa di una statua, sogno profetico. Quando lui fa quel sogno, chiama gli specialisti di corte, gli astrologi, i cantatori, e dice loro: io ho fatto un sogno, adesso datemene l'interpretazione. E uno alza la mano, giustamente, dice: oh yes, ma il sogno? No, il sogno non ve lo dico. Troppo semplice, bastardi! Voi mi ingannate, non siete capaci in realtà di farlo. Quindi io non vi rivelo il sogno e voi me ne date l'interpretazione. Se non mi date l'interpretazione, tutti morti. E comunque sia, nessuno era in grado di dare l'interpretazione, salvo Daniele, il quale dà l'interpretazione precisando bene: nessuno sarebbe in grado di fare questo, ma c'è un Dio nel cielo. C'è un Dio nel cielo che rivela anche queste cose. E io servo quel Dio. E quindi ti rivelo il significato del sogno che hai fatto. Quindi questo uomo, questo Nabucodonosor, questo re, un po' fuori di testa. E infatti successivamente lui fa erigere una statua, che lo raffigura, enorme, e pretende che tutti quanti adorino la sua statua. Ci sono tre uomini che non lo fanno. Shadrach, Meshach e Abednego. Li fa chiamare. Adorate la statua? No. Ah, non l'adorate? E li fa gettare nella fornace ardente. Ma in quella fornace non succede assolutamente nulla. Anzi, Nabucodonosor vede all'interno di quella fornace un quarto uomo, il Signore, che li porta fuori da quella fornace senza che si siano bruciati minimamente, senza che odorino di fumo. Questo è, o era, Nabucodonosor, il personaggio con il quale Daniele ha avuto a che fare. Un uomo però che verso la fine del suo percorso terreno ha fatto un'esperienza forte nella quale torneremo, alla quale torneremo. Oltre a lui, oggi voglio parlarvi anche di un altro re, suo nipote, che si chiamava Baldassar, un altro uomo fuori di testa. Ma lui veramente fuori di testa, irresponsabile, ribelle, irriverente nei confronti dell'unico vero Dio. Suo nipote, perché nella parola di Dio il termine padre o figlio può significare anche nonno o nipote, ok? Ma questo è un piccolo dettaglio. Cominciamo quindi da Baldassar. E voi mi direte, ma perché oggi dobbiamo parlare di Baldassar? Ci arriviamo, con calma ci arriviamo. Questo Baldassar, ecco perché dicevo che questa storia non è detto che sia conosciuta ai più, questo Baldassar a un certo punto, un giorno, pensa di fare una cosa, pensa di organizzare un grande banchetto, si mangia e si beve, tutti quanti a corte, 1000 persone a corte, le persone più importanti del suo regno tutte riunite con lui, si celebra, si fa festa. E ha la pessima idea di utilizzare per bere il vino e per ubriacarsi di vino non dei comuni bicchieri o dei comuni vasi, ma i vasi che sono stati rubati, che sono stati sottratti nel Tempio di Gerusalemme, nel Tempio di Dio, nel Tempio di Salomone. Pessima idea! E comunque lui decide di fare così. E quindi immaginatevi la scena, questo banchetto, tutti quanti contenti, bevono, mangiano, si ubriacano, questo in onore dei loro falsi dei. A un tratto succede qualcosa, una scena terrificante. Appare un pezzo di mano volante. Allora voi potete immaginarvi, tutti quanti seduti, giustamente uno dice, forse ho bevuto troppo. Allora, non so da dove è entrata la mano, da che luogo della reggia si è manifestata, ma comunque pezzo di mano con le dita. Shock di tutti quanti, compreso e soprattutto del re Baldassar. E questa mano, con delle dita, arriva fino a un muro ben visibile e comincia a scrivere. Scrive. Poi, finito di scrivere, saluta e se ne va. Il re impallidisce, sbianca, se la fa sotto, quindi fa convocare subito gli specialisti del settore, occultisti, stregoni, astrologi, e promette loro una collana d'oro, ma cioè una collanona d'oro, e naturalmente anche il ruolo di vice re, infatti, a chi sappia leggere e soprattutto a chi sappia interpretare ciò che c'è scritto. Non ci riesce nessuno. A questo punto il re e i suoi grandi sono spaventati, sono allibiti. Però, c'è una regina, la regina madre, che si ricorda di Daniele, che era stato un attimino messo da parte in quel periodo. E dice, c'è un uomo che ha una saggezza straordinaria, si chiama Daniele, andate a chiamare lui. Lui per certo saprà dare l'interpretazione, lui saprà interpretare quello che è stato scritto, quello che è avvenuto. Lui si è distinto per conoscenza e intelligenza, chiamate lui, e quindi Daniele arriva a corte. Però arriva a corte e declina l'offerta, dice la collana d'oro, no grazie, non mi serve, non ne ho bisogno, e anche per quanto riguarda il posto di prestigio, anche quello non mi serve. Ciò nonostante, comunque vi darò l'interpretazione, perché il Dio che servo è in grado di interpretare. Anzi, il Dio che servo ha mandato lui il pezzo di mano. È lui l'autore di questa cosa straordinaria, strabiliante. E quindi lui fa il riassunto del problema e dice al re Baldassar: tu ti sei innalzato, tu non hai apprezzato quello che Dio ha fatto per te, tu non hai apprezzato niente, ti sei innalzato sopra ogni altra cosa e non hai glorificato colui che ha il tuo soffio vitale nelle sue mani, non lo hai glorificato. Per questa ragione, vogliamo leggere insieme, in Daniele 5, versetto 26. Daniele 5, 26. Questa è l'interpretazione. Ascoltate bene che cosa dice. Dice: Menè, Dio ha fatto il conto del tuo regno e gli ha posto fine. Tekel, tu sei stato pesato, tu sei stato non si muove. Tu sei stato pesato e sei stato trovato mancante. Sei stato trovato mancante. Peres, il tuo regno è diviso e dato ai Medi e persiani. La statua stava a simboleggiare quattro regni, di cui abbiamo parlato peraltro durante lo studio sull'Apocalisse, e quindi dopo Babilonia ecco il regno di Medo-Persia. Detto in altri termini, la lancetta non si è mossa, il tuo destino è segnato, il tuo destino è la morte e la condanna ai tormenti senza fine del lago di fuoco. E questo è ciò che attende tutti coloro che disprezzino o relativizzino il ruolo di colui che è stato mandato per la salvezza di tutti gli uomini, Gesù Cristo nostro Signore, Gesù Cristo nostro Re. E infatti Gesù che cosa ha detto? Gesù ha detto chiaramente: io sono la via. Oggigiorno le varie religioni di questo mondo presuppongono la possibilità di seguire varie vie per giungere a Dio. Ma Gesù ha detto chiaramente: io sono la via. Altre vie non ce ne sono. Io sono la verità. Non vi racconto una verità, vi dico che io sono la verità e io sono la vita. Ora, molti di voi mi guarderanno e si diranno: sì, ma noi siamo già salvati, sappiamo già queste cose. Ok, se le sapete, bene, perché più le sapete e meglio le potete diffondere anche agli altri. Ma per quanto il Signore osservi, pesi e condanni tutti coloro che si ribellano a lui, tutti coloro che fanno di testa loro, è altresì vero che lui osserva, pesa e aiuta a ingrassare e premia tutti coloro che per grazia giungono alla fede nell'unico vero Dio. Amen. Questo è il suo proposito, questo è il suo piano e questo è il suo intento nel suo volere interagire con gli uomini sulla terra. E infatti, molto tempo prima della condanna di Baldassar, Baldassar muore quella notte stessa. Ascolta l'interpretazione la notte, dal giorno dopo arrivano i Medi persiani, il suo regno Babilonia, finito. Ora, molto tempo prima della sua condanna, Vi ricordate, abbiamo parlato di Nabucodonosor, quindi questo uomo, questo re megalomane, imprevedibile. Allora, questo re fa un sogno, fa un altro sogno. Lui sogna, non c'è bisogno di entrare nei dettagli, ma lui sogna un albero gigantesco, un albero meraviglioso, grandissimo. E vede che presso questo albero ci sono uccellini sui suoi rami e sotto l'albero un sacco di animali che vengono lì per essere sotto l'ombra di quell'albero. Poi succede qualcosa. Qualcuno dice: andate, tagliate, abbattete l'albero. Però lasciate il ceppo. Lasciate il ceppo, perché eventualmente possa un giorno ricrescere. Lui fa questo sogno e naturalmente chiama chi? Lo specialista, Daniele. E Daniele ne dà l'interpretazione. Il succo del discorso qual è? Lui gli dice: o riconosci che tutto il potere che tu hai, tutta la ricchezza che tu hai, tutto il benessere che tu hai, tutta la salute che tu hai, vengono dall'unico vero Dio, da quel Dio che hai già visto in azione in varie occasioni. Allora, o fai questo o perderai tutto, e per 7 anni sarai umiliato e sarai ridicolizzato. Nabucodonosor non ascolta. Passa un anno intero senza che lui faccia nulla. La pazienza di Dio con gli uomini, un anno gli dà ancora, dal momento in cui viene fatta questa rivelazione. Dopodiché il giudizio di Dio scatta. E improvvisamente, in mancanza di ravvedimento, Nabucodonosor impazzisce. Impazzisce. E comincia a comportarsi come un animale. Non nel senso che diventa ancora più malvagio, no, un animale. Come una bestia, una vacca, una capra, un cane, un asino. Con quel tipo di attitudine. Come un animale. E in questa condizione rimane per 7 anni. 7 anni così, pazzito, sotto la pioggia, a ruminare erba, un re, non si sa bene neanche i suoi sudditi che cosa abbiano pensato. 7 anni così. Finiti i 7 anni precisi, lui si riprende. E nel momento in cui lui si riprende, torna in sé e riceve una rivelazione da parte di Dio. E lo vogliamo leggere insieme in Daniele 4:37. Daniele 4:37, versetto 37. E che cosa dice Nabucodonosor? Lui dice: ora io, Nabucodonosor, lodo, esalto e glorifico il re del cielo, perché tutte le opere sue sono vere e le sue vie sono giuste, ed egli ha il potere di umiliare quelli che procedono con superbia, cioè io che procedevo con superbia. E da questo passaggio e alcuni altri, non c'è bisogno che lo prendiamo oggi, noi comprendiamo che questo re schizofrenico, fuori di testa, che ha perseguitato gli israeliti, che ne ha fatte di tutti i colori, al termine di questo periodo di 7 anni, verosimilmente, perché solo Dio ha l'ultima parola, ma verosimilmente si converte all'unico vero Dio, Nabucodonosor, re di Babilonia. Incredibile. Per la grazia di Dio, anche lui giunge al ravvedimento, giunge a dare gloria all'unico vero Dio. Ora, detto tutto questo, Nabucodonosor e Baldassar sono praticamente figure di due estremi, di due situazioni estreme. Da una parte coloro che non si ravvedono e dall'altra parte tutti coloro che, nonostante eventualmente gravi peccati, decidono poi alla fine di piegarsi davanti al Dio Altissimo. Ok? Quindi stiamo parlando di due estremi. Fra questi due estremi, però, ci sono una infinità di pesi. Un'infinità di pesi. Coloro che si sono piegati, coloro che sono salvati, che però hanno smesso di ingrassare o stanno dimagrendo. Questo a causa delle circostanze della vita. Problemi di salute, problemi coniugali, problemi familiari, problemi economici, problemi sul lavoro. Problemi. Autogiustificazioni. Perché? E quindi tra questi due estremi ci sono tanti di noi, molti di noi, direi tutti noi, fratelli e sorelle che potrebbero dire: io agisco così perché? Io non faccio questo perché? Ben sapendo però che il vero problema, e dobbiamo essere onesti con noi stessi, e sto concludendo, il vero problema sapete qual è? Per tutti noi, credenti nati di nuovo, che abbiamo visto la nostra lancetta muoversi per la grazia di Dio, ma che abbiamo visto anche la nostra lancetta eventualmente fermarsi nella sua crescita o addirittura retrocedere un pochino, sapete qual è il vero problema? Il vero problema è che tutti noi, in un modo o nell'altro, rischiamo nel nostro cammino da credenti di perdere di vista il primo amore. Dice la scrittura, lettera alla chiesa di Efeso: tu hai abbandonato il primo amore. Ed è questo quello che io ho contro di te. Hai abbandonato il tuo primo amore. E questo può succedere. Nessuno di noi è esente da un rischio di questo genere. Tutti possiamo perdere in qualche modo il primo amore, il primo zelo, il primo entusiasmo, la prima passione. E quindi dovremmo essere onesti con noi stessi, perché verosimilmente tutti quanti rientriamo in questa terza categoria di persone. E questo non solo per lo scarso interesse per determinate attività ecclesiastiche, lo posso dire, lo dico tranquillamente, non voglio naturalmente che lo interpretiate come un'accusa nei confronti di qualcuno, lo dico perché lo osservo. Ma non è neanche tanto il fatto di, diciamo così, dare poco peso a certe attività ecclesiastiche. Il problema è più profondo. Noi talvolta adottiamo un comportamento molto mondano. Noi, mondano. Nel senso che la domanda è: quanto ci si accorge del fatto che noi siamo figli e figlie di Dio nella nostra quotidianità, nel nostro vivere quotidiano, nel nostro reagire alle circostanze di ogni giorno? Quanto si nota che Cristo vive in noi? Quanto siamo delle luci nelle tenebre e quanto invece queste luci sono, diciamo, delle luci fioche, molto fioche? Questo è il punto e questo è quello che il Signore vuole ricordarci oggi, non per accusarci, non per farci sentire in colpa ad oltranza, ma per incoraggiarci a svegliarci davvero. Lo so, l'ho detto più volte, ma c'è bisogno di dirlo ancora perché lo sento forte da parte dello Spirito Santo, da parte del Signore. Questo è quello che il Signore ci sta chiamando a fare, a svegliarci, a voler crescere, a voler ingrassare spiritualmente parlando. E come si fa? E come si fa? Voi sapete, il re Davide un giorno ha commesso due peccati gravissimi e quando poi è stato accusato dal profeta Nathan si è pentito e ha scritto un salmo, il Salmo 51. In quel salmo, al versetto 10, lui dice una cosa importantissima. che abbiamo letto più volte e che voglio leggervi ancora oggi e poi concludo. In questo salmo, in questo versetto, lui dice: "O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo, uno spirito ben disposto. Crea in me un cuore puro, non c'è, crealo tu, e rinnova dentro di me uno spirito ben disposto, ben disposto, ben saldo, ben disposto." Questo è quello che dice questo salmo, e quindi credo che questo salmo, questo versetto in particolare, possa esserci utile per camminare così come il Signore vorrebbe che noi camminassimo, e naturalmente per ingrassare, spiritualmente parlando, ingrassare alla gloria di Dio. Vorrei invitarvi gentilmente ad alzarvi in piedi, vogliamo pregare, vogliamo concludere. Alleluia. Signore, ti voglio benedire in questo giorno, ti voglio rendere grazie. Ti voglio rendere grazie per la tua parola, ti voglio rendere grazie, Signore, per come tu ti riveli a noi, ti voglio benedire ed esaltare per come tu vuoi darci la forza che ci manca, Signore. La forza che non abbiamo, Signore. Io so, Signore, che tutti noi affrontiamo tanti problemi, tante situazioni difficili su questa terra, tante circostanze avverse. E quindi tu che conosci la nostra vita meglio di noi stessi, conosci anche tutte queste cose, non abbiamo bisogno di descrivertene nel dettaglio, Signore. Ma in questo giorno, Padre, ti voglio pregare affinché la tua Chiesa possa essere strattonata da parte tua, da parte del tuo Spirito, e possa risvegliarsi e svolgere appieno il ruolo per il quale tu l'hai creata e l'hai voluta. Signore Gesù, tu sei il capo della Chiesa, tu sei il nostro capo. E quindi in questo giorno io voglio pregarti, ti voglio pregare nel nome di Gesù, Padre, che veramente ognuno di noi possa realizzare chi è in Cristo e possa realizzare, Signore, che la partita non si è ancora conclusa. Finché saremo su questa terra, Signore, c'è speranza. Finché saremo su questa terra, Signore, noi siamo chiamati a servirti, a darti gloria con la nostra vita. E quindi grazie, Signore, per le forze che tu ci provvedi, forze soprannaturali, che uno spirito volenteroso ci sostenga, Signore. Il tuo spirito, lo spirito tuo santo. Signore, ti chiedo perdono perché io, come i miei fratelli e le mie sorelle, ho anch'io smarrito il primo amore. E quindi in questo giorno, Signore, ti ringrazio per come tu ci aiuti a tornare a quel primo amore, a tornare a quella prima passione, a tornare a quel primo zelo, quel primo entusiasmo. Signore, quale onore, quale privilegio poter servire il Re dei Re, il Signore dei Signori, essere ambasciatori dell'Iddio Altissimo. E quindi voglio benedire il tuo popolo, voglio benedire ogni mio fratello, ogni mia sorella, e in particolare voglio benedire, Signore, coloro che stanno soffrendo, coloro che stanno affrontando dei momenti difficili, delle prove dure, difficili. Ti prego per coloro che stanno passando nel deserto, Signore, e ti prego nel nome di Gesù che in quel deserto loro possano sperimentare la tua fedeltà e possano, Signore, giungere alla comprensione di quanto tu ci ami, Signore, e di quanto niente di quello che sta avvenendo nella nostra vita sia casuale. Ogni cosa, Signore, tu l'hai stabilita, l'hai organizzata, la gloria tua. E quindi voglio benedire la tua chiesa locale, voglio benedire ogni mio fratello, ogni mia sorella, e ti rendo grazie, Signore, per come tu ci aiuterai a far tesoro di questo messaggio, di questa parola, Signore, di questo giorno. Ti benedico per questo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.